Io sono Lorenzo Paletti, con me c'è Antonio Capone e questo è Tutto Connesso, un podcast del Politecnico di Milano. In questa puntata i computer quantistici saranno in grado di decifrare messaggi che sono oggi impossibili da intercettare. La Quantum Key Distribution si propone di risolvere questo problema, ma come funziona e quanto è complicata da implementare? Ne parliamo con Alberto Gatto, ricercatore al Politecnico di Milano. Ciao Alberto, grazie per essere qui.
Ciao, grazie a voi per avermi invitato.
E con Antonio Capone, docente di telecomunicazioni al Politecnico di Milano. Ciao Antonio.
Ciao Lorenzo, ciao Alberto.
Alberto, partiamo dalle basi. Di cosa parliamo quando ci riferiamo alle comunicazioni quantistiche? Cioè che proprietà quantistiche della materia sono sfruttate allo scopo di comunicare a distanza?
Guarda, quando parliamo di comunicazioni quantistiche ci riferiamo alla trasmissione di quelli che normalmente vengono chiamati qubit. Noi siamo molto abituati alla trasmissione e all'utilizzo dei bit normali che quindi possono assumere dei valori definiti che sono lo 0 e l'1, un livello alto e un livello basso. Nel caso del qubit invece abbiamo un qualcosa di abbastanza strano, perché è proprio quello che viene chiamato uno stato quantistico che può quindi assumere dei valori di sovrapposizione tra l'1 e lo 0. La probabilità di avere un 1 e uno 0 viene poi data da un peso specifico e questa probabilità, come dire, diventa sicura solo nel momento in cui noi effettuiamo una misura. La misura però, fondamentalmente, che cosa va a fare? Va a perturbare lo stato quantistico che stiamo misurando e in alcuni casi lo può anche andare a distruggere. E quindi tutte queste proprietà vengono proprio sfruttate poi dalla trasmissione quantistica per le chiavi di crittografia.
E quindi Alberto, queste proprietà quantistiche possono appunto essere sfruttate nella parte di cifratura, ma prima di spiegare come funziona nel mondo quantistico questa gestione delle chiavi di cifratura, ci spieghi come funziona la cifratura standard, quella che usiamo normalmente?
Certo, attualmente ci sono due modalità fondamentalmente per utilizzare la crittografia nel mondo reale. Una si chiama la crittografia simmetrica. In questo caso sia il trasmettitore sia il ricevitore, che normalmente chiamiamo Alice e Bob in maniera molto amichevole, utilizzano la stessa chiave, o meglio una sorta di segreto condiviso che loro hanno e che solo loro devono avere. In questo caso questo segreto condiviso viene poi utilizzato sia per la fase di cifratura sia per quella di decifrazione del messaggio, ok? La seconda modalità invece di crittografia è quella che viene chiamata normalmente asimmetrica, in cui invece esistono due chiavi separate, una che è chiamata la chiave privata, che è qualcosa che ha un singolo utente, quindi Alice ha la sua chiave privata e Bob ha la sua chiave privata, e poi esiste anche una versione che viene chiamata invece la chiave pubblica, che è univocamente legata alla corrispondente chiave privata, ma che può essere usata ed è a conoscenza praticamente di chiunque. Con questi due metodi si possono fare tutte le cifrature, diciamo, possibili nel mondo della trasmissione. Per cui normalmente quello che si va a fare è utilizzare una crittografia di tipo simmetrico per la trasmissione vera dei messaggi, quindi entrambi, Alice e Bob, hanno la stessa chiave, ma per scambiarsi il segreto condiviso, che è la chiave di cifratura, utilizzano la crittografia simmetrica, perché è molto più pratica, dato che in un caso si può utilizzare la chiave pubblica per cifrare delle informazioni che può essere letta solo e unicamente da chi possiede la chiave privata. E quindi tramite questa modalità ci può essere questo scambio tra i due partner.
Questo tra l'altro consente anche appunto la chiave asimmetrica, consentono di fare quei meccanismi di autenticazione, di firma delle informazioni che sono fondamentali per l'attribuzione in qualche modo dell'informazione a un particolare utente.
Esatto, infatti la crittografia asimmetrica si usa tantissimo per la firma digitale, è proprio il meccanismo di base su cui si basano proprio tutte le firme digitali attualmente a disposizione.
E cosa c'è invece di diverso nella quantum key distribution, cioè nella distribuzione di chiavi quantistica, così che potremmo tradurlo?
In questo caso, con la QKD, la Quantum Key Distribution, noi andiamo a cambiare la modalità con cui condividiamo questo segreto tra Alice e Bob. Quindi, normalmente appunto, si dice come distribuiamo la chiave tra i due partner. Fino ad adesso, in questo momento, tutti i sistemi crittografici trovano come fondamento della loro sicurezza la difficoltà computazionale nel risolvere determinati problemi matematici. Per cui normalmente le chiavi pubbliche e private sono legate tra di loro tramite uno specifico problema matematico, che può essere la chiave pubblica, è per esempio un numero molto grande che poi viene fattorizzato attraverso due numeri primi. Questa fattorizzazione è un problema molto complicato da effettuare con i normali computer, con i computer standard a cui noi siamo abituati, anche con i super computer attuali, ma diventerà qualcosa di molto semplice con i quantum computers, che nel giro di probabilmente meno di 10 anni saranno una realtà un po' più affermata di quanto non lo siano adesso. Con la Quantum Key Distribution noi andiamo a superare questo problema, perché la nostra sicurezza nella distribuzione della chiave non dipende più dalla complessità matematica di un problema, ma dipende unicamente dalle leggi della fisica, in questo caso della fisica quantistica. Per cui è possibile anche ottenere quella che viene chiamata una sicurezza incondizionata, o se vogliamo perfetta. Per cui non è assolutamente possibile, mediante qualunque tipo di calcolatore, con qualunque tipo di potenza, andare ad ottenere questa chiave se noi non abbiamo dell'informazione aggiuntiva che ci permette di ottenere.
Quindi, se ho capito bene, con i metodi di cifratura tradizionale posso, usando la forza di calcolo bruta, prima o poi riuscire a entrare nella comunicazione, a decifrare la comunicazione. È una cosa che oggi mi richiede molto tempo, ma che entro breve potrebbe
Esatto.
richiedermi tempi molto rapidi. Con la Quantum Key Distribution, invece, ottengo una soluzione inviolabile, praticamente, cioè
Esatto.
indipendentemente dallo sforzo
Sì.
matematico.
Attualmente considera che per decifrare o comunque ottenere questa chiave segreta con un quantum computer, con le tecniche attuali, ci si potrebbe mettere, credo, pochi secondi o minuti, mentre attualmente con i supercomputer di adesso magari abbiamo una protezione di centinaia di anni o addirittura di più. E quindi questo fa proprio capire quanto sia diverso proprio tutto il meccanismo, perché proprio i computer quantistici hanno una potenza di calcolo enormemente, infinitamente più elevata degli attuali supercomputer.
E qual è il principio di meccanica quantistica che viene usato per la creazione di queste chiavi?
Il principio fondamentale è quello che viene chiamato il no cloning theorem, per cui in questo caso noi sappiamo che non è possibile, proprio per le leggi della meccanica quantistica, avere o effettuare una copia di un singolo stato quantistico in maniera indipendente, ottenere questa copia identica indipendente da quello che lo ha generato. Questo non è possibile nel momento in cui non abbiamo alcuna conoscenza pregressa dello stato quantistico che vogliamo copiare. E quindi in questo modo noi siamo in un certo senso protetti, proprio perché nel momento in cui si va a tentare di fare una copia, si va a modificare lo stato quantistico che si manda, e quindi il ricevitore vedrà una perturbazione proprio nella qualità del segnale e si accorgerà della presenza di un osservatore sul canale che sta cercando in qualche modo di sniffare i bit di chiave che poi servono proprio per andare a decifrare tutti i messaggi. Questo è proprio, se vogliamo, il principio fondamentale. E quindi su questo si costruisce il tutto. Inoltre, se vogliamo, tutte le distribuzioni di chiavi quantistica si basano sull'invio di più possibili messaggi, per cui più possibili stati nel corso del tempo. Normalmente ce ne sono quattro, e questi quattro stati possono essere misurati però unicamente a coppie. Per cui se noi stiamo misurando una coppia, l'altra coppia non è misurabile. Perché? Perché abbiamo una singola possibilità per effettuare la misura. Nel momento in cui noi effettuiamo la misura su una coppia, ma lo stato era uno apparteneva all'altra coppia che non stiamo misurando, in questo caso quello che otteniamo è un qualcosa di totalmente casuale, cioè otteniamo un risultato che non ha praticamente nessun significato, quindi non dà nessuna informazione sullo stato che volevamo misurare e quindi fondamentalmente noi non perdiamo neanche nulla.
Ma quindi il vantaggio principale di questo approccio è proprio che ci sono delle leggi della fisica che impediscono di violare queste chiavi, quindi è veramente una protezione assoluta diversa da quella attuale che chiaramente si basa sulla difficoltà, ma non impossibilità di fare qualcosa.
Esatto, sì, è proprio così. Fondamentalmente è impossibile riuscire a rompere questa distribuzione a meno che non si metta in conto che rompendola il trasmettitore Alice e Bob si accorgeranno del fatto che noi lo stiamo facendo e quindi fondamentalmente perde di significato perché ovviamente il fine dell'osservatore è acquisire l'informazione sulla
Certo,
chiave senza
senza
che loro
esso.
lo sappiano.
Certamente. Senti, da un punto di vista ingegneristico, costruire sistemi di distribuzione di chiavi quantistica non è certamente banale. Ci spieghi quali sono le difficoltà, le sfide da affrontare dal punto di vista proprio costruttivo di questi sistemi?
Sì, diciamo che la parte più prettamente ingegneristica, più complicata, è proprio quella che attiene alla generazione, alla gestione poi di questi stati quantistici. Normalmente questi stati quantistici vengono generati tramite degli impulsi costituiti da un singolo fotone, per cui noi avremmo bisogno di sorgenti che siano in grado di generare un singolo fotone alla volta, di cui poi noi andiamo a cambiare alcune caratteristiche specifiche per codificare il messaggio.
E la distribuzione dello stato deve essere fatto perché deve essere presente negli estremi della comunicazione.
Esatto, sì. È proprio quello che poi dà la sicurezza, intrinseca di tutto il trasferimento. Queste sorgenti fondamentalmente in questo momento non esistono, sono quasi un po' un sogno di tutti i tecnologi che fanno parte del mondo QKD. Quello che tutti noi vorremmo sono le cosiddette pistole fotoniche, cioè un qualcosa che ogni volta che noi schiacciamo un tasto, ci spara fuori un singolo fotone. Questo in questo momento non è possibile, quindi si va a effettuare si utilizzano altre modalità per cui si va a ridurre notevolmente la potenza di un normale laser per telecomunicazioni fino a quando non raggiungiamo circa in media il livello di singolo fotone. Dall'altra parte abbiamo bisogno di ricevitori che siano in grado di vedere i singoli fotoni e soprattutto che non abbiano tutti i problemi standard che hanno i ricevitori normalmente, per cui capite bene che avere singoli fotoni stiamo parlando di quantità di energia veramente molto molto basse e questo fa sì che anche i ricevitori debbano garantire un livello di rumore praticamente pari a zero perché altrimenti non potremmo riuscire a identificare l'esistenza di un singolo fotone.
Quindi
Considerate che
vanno
sì.
raffreddati di fatto, questo è il problema.
Sì, infatti normalmente quello che succede è che si utilizzano ricevitori a come minimo meno 40 gradi. I più evoluti, che sono proprio quelli che danno le prestazioni migliori, sono a circa 0,8 Kelvin, e sono raffreddati proprio con l'elio liquido e tutte queste altre amenità.
Quindi meno 270, più o meno 270
Praticamente
gradi
sì, esatto,
centigradi.
sì.
E quindi intuisco che oggi questo tipo di cifratura non sia ancora usato, ma sia ancora in fase di ricerca.
Sì, diciamo che è ancora abbastanza in fase di ricerca. Da un altro punto di vista, se vogliamo, ci sono anche alcune compagnie che sono già in qualche modo coinvolte nel costruire apparati QKD. Ci sono proprio apparati commerciali già in vendita, non sono tantissime queste compagnie, però alcune ci sono. Il fatto è che fino adesso non c'è stato, se vogliamo, anche la motivazione dietro. Perché questi apparati ovviamente sono molto complessi, quindi sono anche molto costosi e quindi non vengono acquistati così a cuor leggero. Adesso si incomincia a intravedere un certo interesse, soprattutto nel mondo finanziario, proprio per il trasferimento di dati finanziari, che possono essere anche solo le informazioni dei singoli conti correnti, oppure delle transazioni finanziarie, o qualcosa che riguardi le blockchain e così via. Molto anche nell'ambito amministrativo e sanitario, perché la sicurezza dei dati personali delle persone adesso è qualcosa di veramente molto, molto importante. un classico esempio poi della crittografia è ovviamente il mondo militare, è nata in quel mondo e quindi rimane anche sempre molto interessante. Attualmente c'è molto più interesse e quindi stanno nascendo anche molte più realtà che si occupano di questi campi.
E il tuo gruppo di ricerca in particolare di cosa si occupa?
Diciamo che noi ci stiamo lanciando su una parte molto specifica, che è quella che è la più interessante in questo momento, che riguarda la coesistenza di queste trasmissioni quantistiche con i normali segnali classici di informazione che vengono trasmessi nelle reti, in questo caso in reti ottiche. Attualmente, cioè diciamo che fino ad ora, tutti i sistemi QKD hanno sempre considerato di utilizzare una fibra dedicata proprio per questo scambio di messaggi quantistici. Perché? Perché così è possibile limitare al minimo l'insorgenza di possibili interferenze che sarebbero equivalenti ad un rumore. Questo è ovviamente molto positivo, ma per gli operatori che installano le reti e che poi le vanno a noleggiare anche ad altri attori, in questo senso questo non è la soluzione migliore, perché comunque andare ad installare un'altra rete parallela a quella che già esiste è un costo, è complicato, richiede anche molto tempo, molti permessi proprio dal punto di vista amministrativo e quindi non lo si vuole fare. Il tema principale è proprio quello di andare a far coesistere in qualche modo i due tipi di segnali e quindi cercare in qualche modo di mitigare l'interferenza dei segnali classici normali ad alta potenza rispetto ai nostri segnali molto molto bassi. Inoltre quello che noi stiamo anche sviluppando sono nuovi tipologie di prototipi proprio di apparati per la Quantum Key Distribution per poi andare a costruire una nuova infrastruttura quantum nella città di Milano che dovrebbe nascere nei prossimi circa 2 anni anche grazie a dei finanziamenti della Regione Lombardia.
Grazie mille Alberto Gatto, ricercatore al Politecnico di Milano.
Grazie a voi.
E grazie mille a te Antonio.
Grazie Alberto, grazie Lorenzo.
Potete inviarci le vostre domande o suggerimenti scrivendo a info@tuttoconnesso.it. Noi ci sentiamo la prossima settimana con Tutto Connesso.